Andate dal Mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, benvenuti all'ascolto di Momus. Sono le 11:20, inizia in diretta dagli studi di Via Asiago il programma di Anna Rita Caroli. Oggi la responsabilità tecnica di Maria Rita Franceschini. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Come spessissimo facciamo, anzitutto la presentazione di un libro che parla di musica. Oggi la scelta è caduta sullo Stravinsky di Alfredo Casella. Casella è stato protagonista un paio di mesi fa di un festival che gli ha dedicato la città di Torino con la collaborazione delle principali istituzioni musicali della città, e durante questa manifestazione, importante anche per il segnale di coordinamento, di collaborazione tra chi si occupa di musica a Torino, è stato presentato il Casella di Stravinsky, curato da Benedetta Saglietti e Gian Giorgio Satrani. Di che cosa si tratta? Si tratta di un libro che raccoglie tutti gli scritti di Casella su Stravinsky. Prima pubblicazione 1926, seconda pubblicazione aggiornata e integrata 1946, poi più nulla. E questa edizione, corredata da un apparato di note molto puntuale, molto attento, dà conto dell'attenzione incredibile con cui Casella seguiva e commentava l'evoluzione di Stravinsky, probabilmente opera dopo opera, anno dopo anno. Un libro tutto da leggere. Vi leggo soltanto queste righe di Casella. Ciò che rende l'evoluzione di Stravinsky particolarmente problematica e sconcertante è quel suo procedere capriccioso, ogni nuovo lavoro sembrando non solamente inatteso, ma anche difficilmente compatibile con quello precedente. In questo senso, Stravinsky è stato sovente paragonato ad un altro grande artista suo coetaneo, il quale offre un'evoluzione non meno singolare ed enigmatica, Pablo Picasso. È innegabile che il raffronto Picasso-Stravinsky torni utilissimo per meglio comprendere quest'ultimo. Lo Stravinsky di Casella, edito da Castelvecchi, una nuova edizione a più di 60 anni dall'ultima, curata da Benedetta Saglietti e Gian Giorgio Satrani. Ripeto, l'editore è Castelvecchi. Ma veniamo subito al cuore un po' segreto, che penso sarà nuovo per la gran parte dei nostri ascoltatori, del programma di oggi.
Camerieri, chi è quel cameriere tantissimo, mi piace niente. Parmi che la locandiera lo guardi assai di buon occhio.
Può essere che lo voglia sposare, non sarebbe cosa malfatta.
Se si maritarà, io sono il suo protettore. Farò io... So io quel che farò.
Il conte d'Alba Fiorita, il cavaliere di Riprafatta e soprattutto lei, Mirandolina. Dunque, quando si dice Mirandolina, subito non può essere che lei, appunto, la protagonista della Locandiera di Carlo Goldoni, che debutta a Venezia nel dicembre 1752. È un titolo, a parte l'immensa, diciamo mai andata in ombra, fortuna teatrale, è stato un titolo che ha avuto moltissime intonazioni musicali. Perché ce ne occupiamo oggi a Momus? Perché venerdì 1 luglio, restando in scena fino al 14 luglio e confermando l'interesse di quel teatro per i titoli anche meno frequenti, più nascosti, più segreti del repertorio operistico, va in scena La Fenice di Venezia, una nuova produzione diretta dal maestro John Axelrod e con la regia di Gian Maria Aliberta, della Mirandolina di Bohuslav Martinu. Bohuslav Martinu, compositore boemo, poi naturalizzato americano, dagli estremi della vita, 1890-1959, un compositore dal respiro assolutamente internazionale, si forma anche a Parigi, si trasferisce negli Stati Uniti, vive anche per un periodo negli anni 50 in Italia, vive a Nizza e a Basilea, dove scompare. Ora, Martinu è un compositore estremamente prolifico dal punto di vista sinfonico, dal punto di vista cameristico, dal punto di vista operistico. Ha scritto 13 opere e qui però entra in funzione quella che, con una bellissima immagine, lo storico, soprattutto storico medievale, Alessandro Barbero ha chiamato la macina della storia. La storia macinando, tritura, porta, fa emergere qualcosa e fa invece dimenticare molte cose, la netta maggioranza delle cose. E Martinu spesso è stato, diciamo, ha avuto questo destino. La macina della storia ha schiacciato alcuni suoi titoli, in particolare nel nostro paese. Martinu è molto eseguito nelle sue terre, nella sua Boemia, fuori meno, e ha eseguito anche in Francia, perché ha avuto un rapporto intensissimo negli anni 10 e 20 con i compositori parigini, ha lasciato delle tracce, meno nel nostro paese. Per cui Momus, sempre a caccia di curiosità, di novità da offrire alla ricezione così plastica dei nostri incontentabili ascoltatori, ha scelto per oggi Mirandolina di Martinu. Il primo a mettere in musica la Locandiera di Carlo Goldoni, che ha avuto, ripeto, una fortuna anche musicale notevolissima, è stato nel 1773 a Vienna un signore che si chiamava Antonio Salieri.
Diavolo a costei di stravagante che non posso capire.
Signore, mi dia il permesso.
Volete andar via?
Il pranzo vado adesso a preparare. Favorisca, signor, mi dia la mano.
La mano? Ma perché?
Son pulita, non dubiti, signor, mi dia la mano.
Ecco la mano, prendete.
Già che giro mi dispensa, il favore d'aver per mano. Il primo che parla e pensa,
Oh,
Ecco, omaggio a Salieri, il primo a rendersi conto del potenziale musicale della commedia di Carlo Goldoni. Qui abbiamo ascoltato Mirandolina interpretata da Alessandra Ruffini, la direzione di Fabio Luisi con l'orchestra Arturo Toscanini dell'Emilia Romagna, un'edizione del 1989 al Teatro Rossini di Lugo, un teatro che ora sembra recentemente ritornato agli antichi, diciamo. Non esageriamo, ai fasti di qualche tempo fa, dopo qualche stagione un po' più in ombra. Allora, rapidamente la storia della locandiera, la protagonista è lei, Mirandolina, definita avvenente e vivace padrone di una locanda a Firenze, soprattutto donna di astuzia, spirito pratico, fenomenali, un grande personaggio teatrale, d'altra parte, che deve respingere gli assalti. Cosa dicono? Ha bisogno dei soldi, ha bisogno di protezione, dicono gli uomini di lei. Questi uomini sono il conte d'Alba Fiorita, il cavaliere di Riprafatta, il marchese di Forlimpopoli, ma lei sceglierà Fabrizio, cameriere di locanda. Si inserisce dunque anche Mirandolina nella polemica vivacissima condotta da Carlo Goldoni contro l'inerzia, la stanchezza, in fondo forse la fine della loro storica missione dell'aristocrazia, dell'aristocrazia questa volta non veneziana, perché Goldoni ambienta la vicenda di Mirandolina a Firenze. Opera commedia che quant'altri mai stabilisce che tra gli uomini e le donne poche cose ci sono in comune. Il lavoro di Martino debutta a Praga nel 1959, precedendo soltanto di pochi mesi la scomparsa del compositore boemo. Sentiamo come invece lui presenta, scrive il libretto in italiano, rispettando molto il testo originale di Carlo Goldoni. Sentiamo, passiamo dalla Mirandolina di Salieri, 1773, alla Mirandolina di Bohuslav Martinu, 1959. Che vivacità, che ricchezza di colori vocali, che piglio, che carattere questa aria, diciamo l'aria d'esordio di Mirandolino. Voglio usar tutta l'arte per vincere, abbattere, conquassare coi cuori barbari e duri che sono nemici di noi che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura, la miglior cosa sono le donne, i cuori barbari sono gli uomini. Noi siamo collegati, voglio dire che durante questa trasmissione gli ascolti dalla Mirandolina di Martinu sono presi da un'incisione discografica diretta da Riccardo Frizia con l'Orchestra Filarmonica di Belarus, della Bielorussia, e protagonista come Mirandolina abbiamo ascoltato Daniela Bruera. Siamo legati con Gianmaria Liverta, buongiorno Liverta.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere con noi, che è il regista di questo nuovo allestimento del Teatro La Fenicia. Liverta è un personaggio sulfureo del nostro panorama del teatro musicale, un uomo che si diverte ad allestire le opere magari con due lire, magari in spazi non dedicati. Se non sbaglio lei ha anche studiato canto, quindi ha un approccio, conosce la materia della quale si parla. È una musica vivacissima quella di Martinu, ripeto, siamo nel 1959, quando scrivere musica vivacissima non è proprio all'ordine del giorno, il primo dei pensieri, delle preoccupazioni di tanti compositori. Non voglio parlare di definizioni, se Martinu è un neoclassico, se Martinu, come dice il direttore John Axelrod in un'intervista che l'ufficio stampa della Fenice cortesemente ci ha girato, se ci sono in lui degli aspetti rossiniani, se ci sono dei colori dove si percepisce l'influenza di Puccini, tutto questo poi lo giudicherà anche il pubblico. Lei chiedo di descrivere il carattere di Mirandolina nella partitura di Martinu.
Allora, il carattere di Mirandolina tutto sommato rimane quello scritto da Goldoni. Martinu lo caratterizza molto di più perché fa questa musica ciclonica che travolge.
Ciclonica addirittura.
Dalle prime battute. Sì, è un ciclone che ti cattura e ti porta via, non si ferma mai, non c'è un momento dove uno si può rilassare un attimo, nel senso buono naturalmente, perché ti cattura e ti trascina in questa storia fino alle viscere.
In questo senso parlare di un influsso di Rossini, come fa il maestro John Axelrod, non è sbagliato allora?
Allora, non è sbagliato, ma è molto distante comunque dai canoni rossiniani, cioè noi siamo abituati con Rossini, con la cavatina, con i concertati, ci sono dei momenti in realtà che sono molto rossiniani, quelli dove cantano tutti gli interpreti, che diventano quasi delle parti corali, sono veramente rossiniani in questo senso, però l'opera intera è strutturata in un altro modo, in un modo non comune per i melomani abituati ad ascoltare musica dell'Ottocento. Allo stesso tempo però vorrei rassicurare tutti che è veramente una musica che si lascia ascoltare piacevolissimamente, come già avranno potuto capire dall'aria. Ecco, questa che avete fatto sentire è l'unica aria, se così si può definire, di Mirandolina. Tutti gli altri protagonisti non hanno un'aria, nessuno ha un'aria, la storia inizia e va verso la fine, ci sono molti intermezzi, c'è un salterello che è stato spostato, Martinu lo metteva alla fine dell'atto secondo da partitura, ma molto probabilmente anche lui lo intendeva come una sorta di preludio del terzo, e è veramente ciclonica, cioè non si ferma. Il carattere, mi chiedeva, come Martinu mostra i vari personaggi. Allora, questa è una cosa abbastanza particolare, perché Martinu utilizza il libretto reale di Goldoni, quindi della Locandiera, però ahimè per musicarla decide di sacrificarne naturalmente alcuni pezzi, perché altrimenti diventava un'opera lunghissima, un'opera wagneriana. Quindi sacrificando alcuni pezzi, non so se volutamente o inconsciamente, va a tagliare determinati aspetti caratteristici dei vari personaggi. Non tanto quelli di Mirandolina, che rimangono fermi, rimangono quelli, ma va a tagliuzzare molto tutto quello che sono gli altri coprotagonisti. E così facendo Mirandolina esce un personaggio un po' diverso, perché mentre nella locandiera, appunto, che fa da contropeso al personaggio forte di Mirandolina, ci sono tutti questi aspetti molto buffi,
sì,
che vengono accentuati tantissimo. Pensiamo al marchese di Fornipopoli, che è spiantato, senza soldi, e quindi si vede sempre che va in giro ad elemosinare qualcosa, che quando poi si trova in mano una vera boccetta d'oro non è neanche in grado di distinguerla e quindi la butta via. Qui tutti questi aspetti vengono tagliati, cioè rimangono un po' marginali. Lui impregna la storia sulla seduzione che Mirandolina fa nei confronti del cavaliere. Quindi di primo acchito può sembrare un attimino fuorviante, del tipo che Mirandolina diventi quasi una donna dai facili costumi. In realtà non lo è.
Va bene, allora fermiamoci un attimo qui, ascoltiamo un altro momento, il momento dell'entrata di Ortensia e Deianira, diciamo alleate, le altre due donne della commedia, alleate di Mirandolina, due signore così sole che entrano nella locanda, e naturalmente destando la curiosità di Fabrizio, due signore che diciamo nel Settecento viaggiano da sole, non erano forse frequenti come oggi, e si presentano come la baronessa del Poggio palermitana siciliana, sangue caldo, illustrissima, reagisce Fabrizio. Sentiamo il loro ingresso nella locanda di Mirandolina, è l'inizio dell'atto secondo dell'opera di Martino. Ecco, Ortensia e Deianira, una palermitana, l'altra romana, si fingono nobili del Poggio e del Sole, le due commedianti, appunto. Riprendiamo la conversazione con Gian Maria Liberta. È un'opera molto di conversazione anche, no? Nella ricchezza del testo goldoniano, e pensiamo per un compositore cieco come Martino, compositore boemo per l'esattezza, quanto con tutta una prosodia così e una accentazione così particolare come ha quella lingua, quanto deve essere stato notevole lo sforzo per entrare negli accenti, nella metrica di una lingua come quella di Goldoni. Dove ha ambientato Gian Maria Liberta la sua produzione, questo nuovo allestimento della Mirandolina di Martinu?
Allora, l'ambientazione rimane in un albergo, quindi la locanda con l'evolversi del tempo si è modificata, è diventata albergo, è diventato un albergo che pensa al comfort totale dei suoi ospiti, quindi avrà al suo interno una piccola area relax, una spa, dove i personaggi saranno fin dall'inizio, quindi non vedremo nulla di fatto della struttura alberghiera se non che questa spa e le zone adibite al personale, quindi la stireria e quant'altro. Mi è piaciuta molto questa idea, spero che poi piaccia anche al pubblico naturalmente, però mi accattivava questa idea di ambientarlo in un centro relax, innanzitutto per uniformare gli uomini. Noi abbiamo quattro uomini in quest'opera, cinque poi con il servitore, ma quattro protagonisti, che sono tutti pieni di cariche, o quantomeno chi le ha perse che le ricorda e chi le ha acquistate proprio con i soldi. E quindi ognuno fa sfoggio di quanto è importante della propria ricchezza. E quindi mi piaceva l'idea di annullarli tutti, in quanto comunque alla fine poi non saranno loro i trionfatori di quest'opera, ma bensì Mirandolina, e metterli tutti esattamente nello stesso
ma quindi
piano.
Lì vedremo come saranno con non lo so io, in perizoma, nelle spa, no, dopo una sauna, in accappatoio, in tuta, non lo so, soddisfi questa curiosità. perché potrebbe essere orrendo.
Esatto. No, non vorrei far scappare magari qualche gentil signora nei primi due minuti dell'opera. No, in perizoma assolutamente no.
Ho capito.
Saremo in un accappatoio, in asciugamano, in tutto quello che concerne l'abbigliamento consono, normale, educato di una persona in una spa, con parecchi momenti che mi auguro diventino divertenti, esilaranti. Ecco, non ho assolutamente mai cercato di dare il peso storico a quest'opera.
Ho capito. Senta Liberta, ascoltiamo insieme, lei ha citato il saltarello che apre il terzo atto, lo ascoltiamo insieme e poi un'ultima domanda per lei, non molto cattiva ma nemmeno troppo buona. Ci risentiamo dopo il saltarello. Inizio dal saltarello che apre il sipario sul terzo atto della Mirandolina di Bohuslav Martinu, musica vivacissima, omaggio, il saltarello ha sedotto tanti, ha sedotto Mendelssohn, ha sedotto Schubert, ha sedotto tanti compositori europei. Quando venire a eseguire un saltarello del sud Italia era andare veramente al sud del mondo musicale. Allora, dopo il sud Italia non c'era più niente fino a tutto l'Ottocento, poi verrà il Novecento con le sue scoperte delle altre culture musicali, ma fino allora il sud musicale del mondo era il sud Italia. Ricordo che i protagonisti saranno a Venezia Silvia Frigato nel ruolo di Mirandolina, Leonardo Cortellazzi come Fabrizio, e Marcello Nardis, il tenore Marcello Nardis, che ha anche un lato lideristico nella sua carriera molto importante, un raffinato interprete schubertiano, Nardis come Conte d'Alba Fiorita, Omar Montanari come Cavaliere di Ripra Fatra, Bruno Taddia come Marchese di Forlimpopoli e poi Giulia Della Peruta e Laura Verrecchia, le due comiche, Ortensia e Deianira. Noi abbiamo visto l'altro giorno il Così fan tutte in forma di concerto all'auditorium per la stagione di Santa Cecilia a Roma, una scena nuda naturalmente in forma di concerto. Abbiamo visto in questi mesi anche opere molto cariche, no? Se i registi soffrissero dell'horror vacui, la paura di non riempire continuamente di gesti, oggetti, movimenti, eccetera. Lei tra questi due estremi, Aliberta, dove si colloca?
Ah, bene, la domanda è interessante, ma io penso che fare un'opera in forma di concerto sia un po' tradirla. È una musica che è stata scritta con una drammaturgia, quindi a meno che non abbiamo veramente i miglior cantanti del mondo, e lei mi ha citato Santa Cecilia, quindi lì in genere fanno...
cose buone, lei dice.
Fantastiche, fantastiche, quindi se lo può tranquillamente permettere, però... molti altri teatri ultimamente per risparmiare fanno queste opere in forma di concerto e secondo me è un po' perdersi, perché vuol dire nutrire solo gli appassionati che magari hanno visto la Callas o grandi nomi e quindi sanno già l'opera e vanno a vedere solo le voci. In realtà c'è tutta una trama che forse in molti casi per anni non è stata ricercata, non è stata messa a servizio del pubblico per far capire la trama, quindi il regista ha un po' questo compito, non quello di far vedere ad ogni costo quanto è bravo ambientando magari un'ambientazione che non c'entra nulla sulla luna o fra i marziani, ma far capire al pubblico. In molti casi, come questo per esempio di Mirandolina, ambientarla con gli abiti storici non l'ho trovata una soluzione giusta, in quanto, come avete sentito, la musica non ricorda nulla.
No, no, assolutamente, certo.
E quindi era discrepante per uno che andava ad assistere a questa produzione vedere un omino vestito con il 700, in più, tra l'altro ci terrei a precisare una cosa, i giorni di prove che avevano immensi maestri come Visconti, che proprio
non ci sono più.
A Venezia fece la locandiera di Goldoni, quindi al Teatro La Fenice nel... anni addietro, parecchi anni fa, quindi io ho questo spettro sulla testa che mi fa dormire sereno. Non ci sono più, quindi i movimenti, ricercare dei movimenti storici, veritieri, che facciano capire la trama con degli abiti del Settecento, non ci sono più, diventerebbe una sorta di concerto in costume. Farebbe molto probabilmente felice quelli che pensano che il teatro sia quello, però non... Io non trovo che
non la soddisfa. Benissimo, lei ha esposto, ha esposto molto bene le sue ragioni. Noi di Momus le auguriamo buon lavoro nei giorni che, appunto, pochi che la separano dal debutto di questa Mirandolina venerdì 1 luglio. Grazie e ci congediamo con un altro ascolto dal terzo atto dell'opera.
Il conte.
Che dite, signore, della bellissima novità?
Novità.
Di qual novità?
Il cavaliere innamorato di Mirandolina.
Il dispettatore delle donne.
Degli spettatori.
Bravo, bravo, bravo.
Mirandolina ha usato quelle attenzioni, quelle attenzioni, quelle attenzioni.
Se ciò fosse vero, ma non può essere.
Perché no? Non l'avete veduta voi stesso serere alla di
un momento di grande concitazione perché il marchese, il conte Ortensia Deianira in questo momento che tra il recitativo e un canto declamato, però sotto tutto questo c'è un'orchestra che abbiamo sentito piena di colori, piena di vivacità, piena di continui spigoli ritmici che sono veramente un motore quasi inesauribile della partitura di Mirandolina di Martino, in cui il forte aspetto di commedia, cioè di conversazione, aveva ragione il regista Gian Maria Liberta a dire che qui ci vuole una regia, ci vuole una messa in scena, ci vogliono dei movimenti, dei cantanti attori sul palcoscenico, si accompagna a una vivacità musicale ininterrotta. Tutti gli ascolti diversi che abbiamo fatto, l'aria, il momento solo strumentale, il saltarello, questo momento di concertato, confermano la vivacità della scrittura di Martino. Come finisce Mirandolina? Finisce che lei sceglie, appunto, non sceglie né il conte, né il cavaliere, né il marchese, non sceglie nemmeno il servitore del cavaliere, sceglie Fabrizio, il cameriere della locanda. E noi ci congediamo da Momus, grazie a un ascoltatore troppo buono che dice dal prossimo anno Momus dovrebbe diventare quotidiana, ma no, ma il sabato, così l'attesa si prolunga per tutta la settimana. Grazie comunque di questa gentilissima frase che ci ha rivolto al nostro lavoro. Andiamo al finale dell'opera e dal finale poi ci accomodiamo direttamente di là in sala da concerto.